Un buongiorno a tutte e tutti, da Cittaperta.it, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione. Un buongiorno, un saluto anche a chi ci ascolta su Gemini Network. Entriamo subito nel merito degli articoli che questa mattina vi proponiamo. Cominciamo da Internazionale: la vittoria di Boric in Cile è una speranza per tutta l'America Latina. Il Cile ha un nuovo presidente, Gabriel Boric, 35 anni, il 19 dicembre ha vinto il secondo turno delle elezioni ottenendo il 55,8% delle preferenze, affermandosi sul candidato di estrema destra, José Antonio Kast. Sostenuto dalla coalizione di Apruebo Dignidad, un gruppo molto ampio che comprende il Partito Comunista fino a formazioni di centrosinistra, l'11 marzo Boric succederà a Sebastián Piñera, che è di centrodestra, diventando il più giovane presidente del paese, rappresentante di una classe politica che è cresciuta e si è formata in democrazia. Nato nel 1986 a Punta Arenas, nell'estremo australe del Cile, Boric conosce la dittatura di Augusto Pinochet più per quello che ha letto e gli hanno raccontato che per la sua esperienza personale. Appartiene a una generazione nata a cavallo della transizione democratica ed entrata in politica nel 2011, con le proteste studentesche scoppiate proprio per criticare i successi della transizione, la continuità del modello neoliberale affermatosi durante il regime militare e le profonde diseguaglianze della società cilena. Gli studenti, allora come oggi, chiedevano un'istruzione libera e gratuita e uno Stato che garantisse a tutte e tutti i cileni le stesse opportunità. L'anno successivo, Boric è stato eletto presidente della Federazione Studentesca dell'Università del Cile, imponendosi su una delle figure più visibili del movimento, Camila Vallejo. Poi, nel 2013, insieme a Vallejo e altri due ex dirigenti studenteschi minori di 30 anni, Boric è stato eletto alla Camera dei Deputati. Forse però il momento fondamentale della sua carriera politica è stato nel 2019, durante le manifestazioni scoppiate alla fine di ottobre contro l'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana, e in poco tempo diventate il più ampio movimento di protesta dal ritorno della democrazia nel 1990. Il 15 novembre, infatti, Boric aveva appoggiato l'accordo per cercare un'uscita politica alla crisi e convocare un'assemblea costituente con il compito di riscrivere la Costituzione ereditata dalla dittatura di Pinochet. È stato criticato da molti compagni e alleati, ma ha guadagnato credibilità istituzionale e politica. Come fa notare la giornalista brasiliana Carol Pires sulla Folha de San Paolo, ora Boric per governare dovrà fare ulteriori concessioni e tessere nuove alleanze. Tuttavia, proprio questa sua capacità di dialogare in modo poco dogmatico potrebbe essere la sua forza e trasformarlo nel rappresentante di una nuova sinistra latinoamericana, attento alle istanze del movimento femminista e ai bisogni delle minoranze come chiave per costruire una società più giusta, critico con i governi autoritari di Cuba, Venezuela e Nicaragua, deciso a puntare su un'economia verde, Boric è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno il 21 novembre, quando Kast aveva ottenuto la maggioranza dei voti, perché ha teso la mano al centro e i moderati, cercando l'appoggio e il sostegno della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, compreso quello dell'ex presidente Michelle Bachelet, oggi alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, che in un video aveva invitato le cilene e i cileni ad andare a votare per lui. Boric ha vinto le elezioni cilene promettendo cambiamenti strutturali, facendosi portavoce delle esigenze emerse dalle proteste sociali del 2019 e poi sfociate nell'elezione dell'Assemblea Costituente, dove gli indipendenti sono la grande maggioranza. Oggi i giovani sanno di vivere in un paese più libero e con maggiori opportunità di quello in cui sono cresciuti i loro genitori, riconoscono i successi della transizione democratica, ma denunciano un modello economico che ha portato le famiglie a indebitarsi per la sanità, l'istruzione e le pensioni. Tutti vogliono ricevere i benefici del miracolo cileno che ha costruito un paese con i migliori indicatori economici della regione, ma dove la ricchezza è in mano a poche famiglie. L'economista Noam Titelman, studioso del Cile, ha definito il programma di Boric come un tentativo di democratizzare la democrazia, riunendo le preoccupazioni sulla fine del mondo legate alla crisi climatica, all'esigenza di arrivare alla fine del mese, quindi ai diritti sociali. Alla vigilia del voto del 19 dicembre, lo scrittore Patricio Fernandez, eletto come indipendente dell'Assemblea Costituente, ha scritto su Boric parole di elogio e di speranza. Lo conosco, è mio amico, conosco la sua capacità di capire e includere proposte che vanno oltre quelle del suo gruppo di appartenenza, il migliore e il meno dogmatico dei suoi, è curioso, libero, coraggioso. Le mie convinzioni, ama ripetere, sono sempre accompagnate dal dubbio come un'ombra. Non si fa problemi a riconoscere i propri errori. È giovane, quindi rapido a reagire davanti a un futuro che ci viene incontro a una velocità inaudita, ma è solito cercare la testimonianza dell'esperienza. E quindi Gabriel Boric ha vinto, sarà il più giovane presidente del Cile e dell'America Latina, la voce nuova di una sinistra che dovrà confrontarsi con una destra sempre più forte e pericolosa e dovrà farlo senza cadere nel populismo e nel personalismo. Questa è un'analisi di Internazionale rispetto a questa vittoria, che comunque è importante e storica. Insomma, l'America Latina sappiamo come ondeggi ormai da diverso tempo fra alcune esperienze di sinistra importanti, che poi vengono in qualche modo normalizzate dai ritorni della destra, insomma, che molto spesso è quella brutta destra che spesso il Sud America, i paesi latinoamericani esprimono, nazionalista, becera, di stampo fascista ed erede diretta delle dittature degli anni 70, 80 e anche 90 in alcuni casi. E qui infatti l'esempio del Cile è chiarissimo, perché il candidato di estrema destra era legato in modo abbastanza diretto, almeno dal punto di vista dell'appartenenza, del riconoscimento di un valore, con la dittatura di Pinochet. Cambiamo argomento, parliamo di elezioni sempre, ma elezioni che non si terranno, almeno quasi certamente. Parliamo della Libia, siamo sul Post. Le elezioni in Libia quasi certamente non si faranno, il titolo insomma è abbastanza esplicito, sono state fissate per il 24 dicembre, ma pochi giorni fa sono stati sciolti i comitati elettorali dopo mesi di litigi sui candidati. Le elezioni in Libia fissate da tempo per il 24 dicembre non si faranno, come si temeva ormai da settimane. Martedì è stato diffuso un documento risalente al 20 dicembre in cui il capo dell'alta commissione elettorale libica, l'organo che dovrebbe supervisionare il voto, ordinava lo scioglimento dei comitati elettorali su tutto il territorio nazionale e metteva fine alle attività preparatorie. Per il momento né il presidente libico Mohamed Younes Menfi né l'inviata speciale dell'ONU in Libia Stephanie Williams hanno annunciato ufficialmente il rinvio delle elezioni, ma nessuno si aspetta davvero che il 24 dicembre si vada a votare. I problemi dell'organizzazione delle elezioni si accumulavano da mesi, soprattutto riguardo ai criteri di selezione dei candidati per la presidenza. Negli ultimi mesi si erano presentati quasi 100 candidati, più importanti dei quali avevano tutti caratteristiche considerate problematiche, controverse o per qualche motivo preoccupanti. C'era Abdulhamid Beiba, il primo ministro ad interim, che quando fu nominato con l'approvazione della comunità internazionale promise che non avrebbe partecipato alle elezioni per la presidenza, poi aveva cambiato idea e aveva fatto ricorso in tribunale per certificare che la sua promessa fosse soltanto morale e non avesse forza legale. Insomma, già questo si commenta da solo come tipo di approccio alla politica. Si era candidato anche il maresciallo Khalifa Haftar, che fino a qualche mese fa era a capo delle milizie che avevano tentato di conquistare Tripoli nel tentativo di prendere il controllo di tutto il paese. Un altro candidato, forse il più controverso, era Saif Gheddafi, figlio dell'ex presidente del posto Muammar Gheddafi. Nel 2015 Saif era stato giudicato colpevole di crimini di guerra e condannato a morte, poi però aveva ricevuto una amnistia. Per ciascuno di questi candidati e per diversi altri sono stati presentati ricorsi in tribunale, molti dei quali non sono stati ancora esaminati, anche per questo che la commissione elettorale libica non ha mai approvato la lista ufficiale e definitiva dei candidati. Le questioni giudiziarie non sono le uniche a rendere impraticabile il voto. A differenza di quanto sperava l'ONU, assai impegnata nel processo di pace libico, negli ultimi mesi non era riuscito il processo di progressivo smantellamento delle milizie impegnate in Libia, che oltre ad essere ben armate sono ancora estremamente influenti dal punto di vista politico. Martedì, per esempio, mentre molti dei candidati presidenziali si stavano incontrando nella città di Bengasi per discutere del processo elettorale, diversi gruppi armati rivali sono mobilitati a Tripoli, la capitale, bloccando strade e facendo temere l'inizio di nuovi scontri. Non è chiaro quello che avverrà ora, come si risolveranno i moltissimi problemi legati all'organizzazione delle elezioni. Diversi analisti temono che il rinvio del voto e le tensioni fra milizie nemiche possano portare a una crisi simile a quella che si produsse con le elezioni del 2014, quando la Libia si divise fra fazioni legate a due governi diversi, uno a est, uno a ovest, che iniziarono a combattersi in una sanguinosa guerra civile durata anni. Rimaniamo più o meno nell'area, siamo in Israele, cambiamo argomento, parliamo di pandemia. Israele somministrerà una quarta dose di vaccino, l'ha annunciato martedì il primo ministro, cioè ieri, primo ministro Naftali Bennett. La campagna sarà rivolta agli operatori sanitari e agli over 60. Il primo ministro israeliano Bennett ha annunciato che le persone con più di 60 anni e gli operatori sanitari del paese potranno ricevere una quarta dose di vaccino contro il coronavirus. Martedì Bennett ha ricordato che i cittadini di Israele erano stati i primi al mondo a ricevere la terza dose di vaccino, ha incoraggiato le persone che rientrano nelle fasce individuate ad andare a vaccinarsi non appena sarà possibile farlo. La decisione è stata presa dal comitato di emergenza che si occupa di gestire la pandemia in Israele in seguito alla maggiore circolazione della nuova variante Omicron del virus. Bennett ha detto che la decisione di somministrare una quarta dose di vaccino è una notizia meravigliosa che permetterà a Israele di affrontare la nuova ondata di contagi legata alla variante che sta travolgendo il mondo. Non si sa ancora quando avrà inizio la campagna di somministrazione. A inizio luglio Israele è stato il primo paese del mondo a offrire una terza dose del vaccino contro il coronavirus di Pfizer e BioNTech alle persone a rischio e poche settimane dopo aveva annunciato l'avvio della campagna di somministrazione della terza dose di vaccino per gli over 60 che avevano ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi. E questo per quello che riguarda appunto la pandemia, Israele, il vaccino, la campagna vaccinale. Chiudiamo sempre parlando di pandemia, ma di un'altra pandemia che esiste anche da più tempo, da molto più tempo del Covid, ma che non viene riconosciuta da chi dovrebbe. Siamo su contropiano, la pandemia che la Commissione Europea non vuole riconoscere, la povertà. Manon Aubry, la parlamentare europea della France Insoumise, co-presidentessa del gruppo GUE NGL, punta il dito contro la Commissione europea, responsabile del crescente impoverimento economico e sociale, incapace di fornire risposte concrete per risolvere i problemi che le sue politiche di austerità, concorrenza e neoliberismo sfrenato hanno generato. Nell'articolo è anche compreso il video dell'intervento di Manon Aubry al Parlamento europeo e poi c'è l'articolo di contropiano, porta con sé la trascrizione e la traduzione in italiano. Ne leggiamo alcuni stracci perché ma forse anche tutta. C'è oggi una pandemia che produce danni terribili che tuttavia la Commissione Europea ignora apertamente nel suo programma di lavoro 2022. Si tratta della povertà, l'esplosione del prezzo dell'energia di cui voi, cioè la Commissione Europea, siete direttamente responsabili, è la goccia d'acqua che potrebbe far sprofondare milioni di persone nella miseria. Allora, ancora una volta, avete innanzitutto atteso, avete detto che non è la colpa vostra, poi siete stati costretti a sospendere le vostre regole assurde che impediscono il controllo pubblico dei prezzi, ma avete anche avvertito che non cambierete nulla riguardo, l'energia resterà una merce come tutte le altre, punto e basta. Non è certo la vostra prima mossa non riuscita. Mi fa venire in mente l'inizio della pandemia Covid-19, quando era necessario aiutare le persone a sopravvivere. La Commissione disse all'epoca agli Stati membri: cavatevela da soli. In seguito sarà costretta a concedere che questi potessero derogare parzialmente le sue amate regole di sola austerità e concorrenza, ma ancora una volta solo in maniera provvisoria, chiaramente. E ancora e sempre la stessa storia con la deregolamentazione climatica, le inondazioni terribili che hanno devastato intere regioni in Europa. Avete versato qualche lacrima di coccodrillo e giurato, con la mano sul cuore, che l'ecologia sarebbe stata la sfida del secolo. Eppure siete voi ad aver rifiutato di cambiare la minima virgola alla vostra legge sul clima che non permetterà di rispettare gli accordi di Parigi. Lo schema è ora ben noto, create delle regole inique, vi esonerate da qualsiasi responsabilità quando queste creano il caos, le mettete temporaneamente fra parentesi quando è già troppo tardi, infine le rinforzate subito dopo invece che sbarazzarvene definitivamente. Mi ricordo pertanto che un anno fa ci dicevamo: mai più tutto questo, mai più questa austerità che ha distrutto i nostri ospedali, mai più questo libero scambio che ci ha impedito di produrre delle mascherine, mai più questi salari da fame per coloro che sono in prima linea. Un anno dopo tutte queste promesse sono state dimenticate perché il vostro programma di lavoro è del tutto simile ai precedenti. Allora svelti, ristabilite le regole del 3% del deficit pubblico, svelti, tornate al divieto di aiuti di Stato, svelti, firmate ulteriori accordi di libero scambio. Svelti, estendete ancora il mercato delle emissioni di carbonio, fareste meglio recuperare il lume della ragione e imparare dai vostri fallimenti. Sbarazziamoci una volta per tutte dalle vostre ossessioni passate, voltiamo pagina al Vangelo neoliberista per rispondere alle preoccupazioni quotidiane, come pagare le bollette, respirare aria sana, offrire un futuro ai figli. Questo è ciò che si aspettano milioni di cittadini europei per l'anno 2022, riconquistare un briciolo di speranza. Beh, come non essere d'accordo con Manon Aubry, siamo anche riusciti a leggere tutto il suo intervento, che pensavamo un pochino più lungo. Naturalmente il tema della povertà è un tema importante, è una pandemia vera che insomma esiste da quando esiste la storia, più o meno, generata appunto dalla, dalle ingiustizie, no? Delle ingiustizie che poi diventano anche, diciamo così, un pochino accettate dal punto di vista sociale e legale, anche politico, no? Gli esempi dell'Aubry sono abbastanza chiari, ma sono alcuni dei tanti, no? L'Unione Europea, abbiamo detto tante volte, essere una struttura sovrastatale che si basa sul diritto di pochi di accumulare profitto rispetto ai tanti. Questo è un po' il succo, no? Quando si dice l'Europa delle banche, l'Europa della finanza, cosa si dice? Si dice esattamente questo, no? Il profitto di pochi a scapito dei diritti negati di molti. E temiamo però che per questo tipo di problema non sia sufficiente una campagna vaccinale, perché naturalmente anche se sono pochi quelli che detengono la maggior parte della gestione dei profitti di questo meccanismo rapace, no? Di questo neoliberismo sfrenato, non è che abbiano tanta voglia di appunto abbandonarli, perderli i loro privilegi. Sono anche abbastanza potenti da poterseli difendere bene, e la società in cui viviamo ne è l'esempio più chiaro. Comunque, come di consueto, fra un poco trovate il podcast di questa edizione di Press Corner con tutti i link agli articoli, se volete approfondire e leggerli anche per conto vostro. Per quanto riguarda l'edizione di questa mattina è tutto, un saluto a chi ci segue su Radio Città Aperta, a chi ci segue su Gemini Network. Io sono Alessio Ramaccioni, buon proseguimento con il nostro palinsesto.